Apocalisse, capitolo 21. Oggi concludiamo la nostra serie di studi nell'Apocalisse. E mentre i bambini sono nel mondo di Narnia, noi parliamo dei nuovi cieli, della nuova terra. Quindi proprio una domenica fuori da questo mondo. Parliamo del futuro, della speranza cristiana. E poi nelle prossime settimane torneremo a cose più legate alla nostra vita quotidiana. Apocalisse 21, leggo dal versetto 1 al versetto 5. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da presso Dio, pronta come una sposa adornata per il suo sposo. Udii una gran voce dal trono che diceva: «Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno i suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate». E colui che siede sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». Questa è la parola di Dio. Come dicevo, questa è l'ultima predicazione, l'ultimo studio nel libro dell'Apocalisse, e parliamo un po', pensiamo un po' al futuro, a qual è la nostra speranza come cristiani. Noi come cristiani abbiamo la speranza della risurrezione dai morti. La risurrezione dei morti e la vita eterna. Questo è il centro della nostra vita, il centro della nostra speranza, è per quello che viviamo, perché questo mondo non ci può soddisfare, noi viviamo per qualcos'altro. Però penso che noi cristiani abbiamo molte idee in testa che non sono proprio giuste sulla vita eterna, su quello che succederà dopo la morte o quando Gesù Cristo tornerà, e quindi penso che sia utile fare un breve riassunto di quello che dice la Scrittura su queste cose. Quindi domanda: quando moriamo cosa succede? Dove andiamo? Questa è una domanda che penso ogni essere umano si è fatto almeno una volta, e anche noi cristiani. Quando moriamo cosa succede? Dove andiamo? Succede qualcosa? Ora noi cristiani evangelici diciamo spesso che noi andiamo in cielo. Questa è un po' una formula standard, no? Che a noi cristiani. Quando moriamo andiamo in cielo. E quando diciamo così è un po', come dire, questa espressione è un po' una scorciatoia per dire andiamo con il Signore, però in realtà l'idea di andare in cielo non è un'idea biblica. Questa è la prima cosa che vorrei sottolineare nell'introduzione. Andare in cielo non è un'idea biblica. La Bibbia non dice mai che andremo in cielo, perché nella Bibbia il cielo non è un posto dove noi dobbiamo andare, da qui a là. Il cielo è piuttosto uno stato spirituale. Il cielo, come dire, è un'espressione che simbolizza la presenza di Dio. Infatti noi, se siamo in Cristo, siamo in cielo adesso. Paolo lo dice in Efesini 2:6: Dio ci ha risuscitati con Cristo e fatto sedere con Lui nei cieli. Quindi se noi siamo cristiani, siamo nei cieli, per così dire, adesso. E cioè siamo, in certo modo, nella presenza di Dio. E infatti, come vedremo tra poco, come abbiamo letto in questo brano, l'idea biblica è, non è che noi andiamo in cielo, è il contrario, è il cielo che scende sulla terra. Questa è un'idea molto importante. Non è che noi dobbiamo andare da qualche parte, è il contrario, è Dio che viene, non la nuova Gerusalemme che scende sulla terra. E questo accade quando Cristo tornerà. Ora forse possiamo chiedere brevemente cosa succede prima. I teologi hanno questa espressione di periodo intermedio, cioè il periodo fra il momento in cui moriamo e il periodo in cui Cristo torna. Quando moriamo cosa succede? Dove andiamo in questo periodo intermedio mentre la nostra morte e il ritorno di Cristo? La Bibbia è molto discreta su questo punto, dice molto poco. Per quanto riguarda i cristiani, i credenti, sembra, dico sembra perché bisogna essere prudenti in queste cose, sembra che i credenti abbiano subito la consapevolezza della presenza di Cristo. Vi ricordate quello che Cristo diceva al ladrone in croce? Oggi sarai con me in paradiso. Ora noi non sappiamo esattamente cosa significa, però Gesù sembrava dire che questo ladrone avrebbe avuto subito in un certo senso un senso della presenza del Signore. Possiamo pensare anche in Apocalisse 7, le anime sotto l'altare che dicono fino a quando aspetterai per far giustizia. O Paolo che dice io vorrei andare via a essere con il Signore. Quindi sembra che per i cristiani subito dopo la morte ci sia un senso della presenza di Dio. Per i non credenti, per coloro che non muoiono in Cristo, la Bibbia non dice niente. Non si sa esattamente cosa succede fra la loro morte e il ritorno di Cristo. Però la cosa molto importante da capire è questo, che questa domanda per noi così affascinante, cosa succede quando io muoio immediatamente, non è in realtà la domanda importante. La Bibbia parla poco di queste cose perché la Bibbia ci vuole far capire che c'è un'altra domanda più importante. La domanda più importante è la quando è che tornerà il Signore Gesù? Perché la nostra vera speranza è la risurrezione del corpo. La nostra speranza non è uno stato intermedio dove siamo nella presenza del Signore in qualche modo. La nostra vera presenza è il ritorno di Cristo e la risurrezione del corpo. Ed è questo di cui la Bibbia parla molto, perché dobbiamo concentrarci su questo, sul regno di Dio. Il regno di Dio che comincerà a pieno quando Gesù tornerà e i cristiani, coloro che sono morti in Cristo, risusciteranno fisicamente. E quindi la vera domanda è come sarà allora questo regno di Dio, quando Cristo tornerà e quando noi risusciteremo fisicamente. Questo regno di Dio, questo testo ci dice due cose su come sarà, due cose molto, molto importanti, penso, da capire, capirete perché. La prima cosa è che sarà un regno fisico e materiale, un regno, un mondo fisico e materiale, e la seconda cosa è che la cosa principale in questo regno sarà la presenza di Dio. Quello che ci darà veramente gioia sarà la presenza di Dio. Innanzitutto il primo punto è che il regno di Dio, al ritorno di Cristo, sarà un regno fisico e materiale. Versetto 1, vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Un nuovo cielo e una nuova terra. Questa è la visione di Giovanni. C'è qualcosa di nuovo, di fisico, una terra. Come dicevo, non andiamo in cielo. Sono i cieli che scendono e la nuova Gerusalemme che scende, una nuova città. Non so se avete mai pensato a questa nuova terra in modo fisico. A volte non ci pensiamo molto. Forse vi aiuto con qualche domanda, vi faccio qualche domanda su questa nuova terra. Come ve la immaginate questa nuova terra? Ci saranno dei gatti su questa nuova terra, nel regno di Dio? Ci saranno degli alberi? Esisterà ancora il lago di Garda e il Monte Bondone? Vi siete già fatto questa domanda? Ora vi dico subito che la Bibbia non ci dà una risposta chiara a queste domande, però quello che mi preoccupa personalmente è che penso che istintivamente la maggior parte dei cristiani dicono ma no, certo che no, non ci sarà più il lago di Garda, non ci saranno dei gatti, non ci saranno alberi, non ci sarà più niente, perché no? Ma perché sarà distrutto tutto? No, Dio deve distruggere tutto e noi dobbiamo andare in cielo. Ma è questo che dice la Bibbia? Non mi sembra che sia questo che dica la Bibbia. La Bibbia parla di una nuova terra, nuovi cieli e nuova terra. Una terra fisica. Certo, una terra descritta in termini simbolici, però una terra fisica. Vedete in questo primo versetto quando Giovanni dice poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, fa un riferimento esplicito a una profezia in Isaia 65, versetto 17, infatti forse nella vostra Bibbia è scritto. Isaia 65, 17, c'è questa visione di Isaia del futuro mondo, del regno di Dio, e lo descrive così, dice non ci sarà più in avvenire bimbo nato per pochi giorni, né vecchio che non compaia il numero dei suoi anni. Essi costituiranno case, le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. Il lupo e l'agnello pascoleranno insieme, il leone mangerà il foraggio come il bue, il serpente si nutrirà di polvere, non si farà né male né danno su tutto il mio monte santo. Ora, certamente questa descrizione è simbolica, sappiamo non ci saranno dei vecchi o dei bebè probabilmente, perché vivremo in eterno con un corpo glorificato. Però al di là dei simboli c'è qualcosa di concreto che non abbiamo il diritto, penso, di scartare. Si parla di animali, si parla di costruire e abitare case, si parla di piante, piantare vigne, si parla di qualcosa di fisico. E penso che la Bibbia ci incoraggi ad avere una speranza concreta, una terra fisica, una terra perfetta, ristorata dal Signore. Infatti pensate un po' a questa cosa, io ho pensato spesso a questa cosa, se il Signore dovesse semplicemente distruggere la terra, in un certo senso Satana avrebbe vinto. Satana sarebbe riuscito a rovinare questa terra, di modo che il Signore sarebbe dovuto intervenire e distruggerla. No, non lo so, questa è solo un'idea personale, ma è un'idea che fa pensare. Poi pensiamo all'importanza del corpo nella Bibbia. Nell'Antico Testamento ci sono due persone che non sono passate attraverso la morte, Elia e Enoch, che tutti e due sono andati col Signore con il loro corpo. Il Signore Gesù è risorto con un corpo. Il Signore Gesù Cristo, non è un fantasma, non è una cosa, uno spirito fantomatico, è qualcuno che tuttora ha un corpo fisico. È risorto con un corpo, ha mangiato davanti ai discepoli, è tornato in cielo, per così dire, dal Signore con un corpo, e tornerà con un corpo. Sarà possibile toccare il Signore Gesù. C'è il nostro corpo, la nostra fisicità con Dio. Questo è un pensiero incredibile. E poi c'è quello che Paolo dice ai Romani, capitolo 8, dice: la creazione aspetta con impazienza cosa? La distruzione? No, la manifestazione dei figli di Dio. La creazione è stata sottoposta alla vanità, ma la creazione sarà liberata dalla schiavitù, della corruzione, per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Paolo sta dicendo che non siamo solo noi esseri umani ad aspettare qualcosa. Anche la creazione fisica sta aspettando qualcosa. La creazione fisica soffre perché non funziona come dovrebbe e quindi sta aspettando il ritorno di Cristo e la redenzione. Anche il Signore Gesù dice in Matteo 5,5: beato i mansueti, perché erediteranno i cieli, no, la terra, erediteranno la terra. Anche il Signore Gesù ci vuole indirizzare verso questo concetto fisico. Io penso che forse facciamo fatica a capire queste cose perché abbiamo due malintesi nella nostra mente. Il primo malinteso è il fatto che noi avremo, come Paolo dice in 1 Corinzi 15, Paolo dice che avremo un corpo spirituale, e noi quando sentiamo la parola spirituale, istintivamente opponiamo spirituale a fisico. Ma questo non è quello che intende la Bibbia. No, nella Bibbia spirituale non è l'opposto di fisico, spirituale è l'opposto di peccaminoso, corrotto, segnato dal peccato. No, quindi quando Paolo dice che avremo un corpo spirituale non vuol dire che saremo dei spiriti che saremo lì a galleggiare nell'aria, vuol dire che sarà un corpo, sì, fisico, però spirituale, liberato dal peccato, non corrotto, un corpo che funzionerà perfettamente. Forse noi abbiamo questa idea istintivamente che vogliamo andare via perché questo mondo non ci piace, no, questo mondo è segnato dal peccato. Questo mondo è corrotto e quindi noi vorremmo andare via. Anche il nostro corpo non funziona come dovrebbe, quindi spesso lo sentiamo come una prigione. No, anche Paolo dice in 2 Corinzi 5: vorrei lasciare questo corpo e andare a essere con il Signore. Ma nel contesto è chiaro che sta parlando del corpo segnato dalla malattia, della vecchiaia. Certo che noi a volte vorremmo uscire da questo corpo perché non funziona come dovrebbe. Però se noi abbiamo un corpo perfetto, se noi abbiamo un corpo che funziona come dovrebbe, il nostro corpo non sarà una prigione, sarà un vero corpo spirituale. Noi siamo stati fatti per essere esseri fisici, noi non siamo degli spiriti. Quindi la nostra speranza, contrariamente a quello che insegnano alcune spiritualità orientali, la nostra speranza non è di diventare degli spiriti, la nostra speranza è di rimanere quello che noi siamo fatti per essere, cioè essere di carne e sangue, ma con un corpo spirituale, liberato dal peccato. Poi forse c'è un secondo malinteso, c'è questo famoso versetto in Seconda Pietro capitolo 3, dove si dice che i cieli, la terra sono riservati al fuoco, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere saranno bruciate. Ma anche lì penso che bisogna leggere questo passo con attenzione. Se andate a vedere Seconda Pietro 3, vedrete che Pietro fa un parallelo con il diluvio di Noè. E se ci pensate, il diluvio di Noè non ha distrutto questo pianeta. Non è che questo pianeta ha smesso di esistere. Ha distrutto il peccato, sì, ha distrutto l'umanità peccatrice, ha distrutto la natura in un certo senso, però questa terra è rimasta ed è stata ristaurata, almeno con Noè. Quindi questa è la nostra speranza cristiana. Un corpo risorto, fisico, perfetto, e vivere su una terra fisica, perfetta. Un'altra domanda che mi sono fatto e che vi siete fatti anche voi, forse noi ci ricorderemo della vecchia terra, della vecchia vita? No, questa è una domanda affascinante. Isaia nel capitolo 65 dice: le cose di prima non torneranno più in memoria. Quindi sembra che in un certo senso no. Isaia dal contesto sembra parlare soprattutto delle sofferenze del peccato. Noi non ci ricorderemo più delle sofferenze del peccato come quando eravamo lì, non su questa terra dove siamo adesso. Però sicuramente ci ricorderemo di qualcosa, perché per esempio l'opera di Cristo per noi sulla croce. Ce lo ricorderemo, penso, perché sennò come faremo a adorare Cristo, a lodare Cristo, se non ci ricordiamo perché si è incarnato, perché è morto per noi. Quindi queste sono delle cose ovviamente misteriose, c'è una realtà che ci sfugge, che va al di là della nostra comprensione, però penso che queste cose, in particolare la fisicità di questa nuova terra, è una cosa che noi dobbiamo capire. Penso che è importante capirla per vari motivi, soprattutto perché dobbiamo avere una giusta idea della creazione di questa terra. Io penso che spesso i cristiani non hanno dato abbastanza importanza alle questioni ambientali, no? Penso che i cristiani evangelici non si sono preoccupati abbastanza dell'ambiente e di tutte le questioni legate all'inquinamento, l'ambiente, e forse penso che istintivamente è perché nella loro mente queste questioni non sono importanti. Forse istintivamente tanti cristiani evangelici pensano: ma tanto fra poco devo andare via, tanto fra poco la terra sarà distrutta. Quindi in fondo cosa importa? Non dobbiamo andare in cielo, il Signore farà qualcosa di diverso, di meglio. Mi chiedo se queste idee sbagliate hanno avuto un'influenza sul nostro mondo, modo di pensare. Invece penso che io come cristiani dobbiamo preoccuparci delle questioni ambientali, perché la creazione, questa terra, è la creazione di Dio. E Dio non ha intenzione di distruggere tutto, ma di ristaurare una nuova terra. E poi noi dobbiamo capire queste cose perché dobbiamo fare la differenza fra creazione, creatura e Dio. Noi non dobbiamo cascare nella trappola del New Age o delle filosofie orientali secondo il quale questo pianeta è Dio. No, avete già sentito questa idea, il panteismo, no? La creazione e la divinità, no? Gaia, la divinità della terra. La terra è Dio, ma la terra non è Dio, la terra è stata creata da Dio. Noi dobbiamo adorare il creatore, non la creatura. Quindi questa è un'idea fondamentale, questa idea veramente che noi in un certo senso non andremo da nessuna parte, è Dio o Cristo che tornerà. Anche questa idea, Cristo tornerà, si dice così per dire, però Cristo in certo senso non tornerà perché è già qua. Quello che succederà è che la sua presenza diventerà ovvia a tutti. a un certo momento, a un certo punto, Cristo apparirà e il mondo intero realizzerà che è sempre stato qui. In questo senso Cristo tornerà, ma in un altro senso Cristo è già qua. E questa terra viene descritta in termini bellissimi, vedete dal versetto 9 e 10 in poi, non abbiamo letto questi versetti, questa nuova terra, questa nuova Gerusalemme viene descritta come una città fatta con pietre preziose, che questo esprime l'idea ovviamente di bellezza, però c'è anche un riferimento, penso, al giardino di Eden. Vi ricordate che nel giardino di Eden c'erano delle pietre preziose in questi fiumi? E sarà la stessa cosa nella nuova Gerusalemme, c'è un parallelo. Infatti è una cosa molto interessante l'idea che, secondo la Bibbia, la storia umana comincia in un giardino e finisce in una città, con la nuova Gerusalemme. Questo è molto interessante come idea. Comincia in un giardino che Dio ha piantato, l'uomo non ha fatto niente, è sempre apparso, è stato creato, e finisce con una città. Cioè la città per definizione è qualcosa che gli uomini fanno. Quindi la nuova terra sarà come una nuova città, qualcosa che gli uomini hanno fatto, faranno con l'aiuto di Dio, nella presenza di Dio. Qualcosa che facciamo insieme. Questa è un'idea molto, molto bella. E la caratteristica principale di questo nuovo mondo, di questa nuova terra, di questa nuova città, è che non ci sarà più il male. Non ci sarà più il male. Versetto 21. Il mare non c'era più. So che questa è una frase che ha rattristato tanti cristiani evangelici, soprattutto quelli che sono stati cresciuti vicino al mare, come alcuni di noi qui. Non ci sarà più il mare. Che tristezza, no? Una nuova terra senza mare. Io penso che forse su questo punto possiamo avere speranza. Non penso che dobbiamo interpretare questo nel senso letterale della cosa, perché l'Apostolo Giovanni prende molti simboli nel senso che hanno nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento il mare, l'oceano, simbolizzano la presenza o almeno la potenzialità del male. Non c'è il caos iniziale, il mare, qualcosa che è inquietante, il diluvio. Anche in Giobbe ci sono dei versetti su questo mare, l'oceano, che è inquietante. E quindi se l'interpretazione di tanti commentatori, anche la mia, è giusta, ci sarà forse, speriamo, ci sarà un mare fisico, ma non ci sarà più il mare simbolico. Noi saremo liberati dal male. Ascoltavo l'altro giorno un predicatore scozzese che diceva che alla scuola domenicale insegnano i bambini i tre tempi della salvezza. Vediamo se mi ricordo. Dicono ai bambini questo. La Bibbia insegna che siamo stati liberati dalla colpevolezza del peccato, adesso siamo liberati dalla potenza del peccato e nel futuro saremo liberati dalla presenza del peccato. Quindi non soltanto non ci sarà più la colpevolezza per il male o il potere del male sopra di noi, ma non ci sarà più neanche la presenza del male. Il male non sarà più possibile. Questa è la speranza che abbiamo come cristiani. La speranza di un mondo fisico perfetto, spirituale, senza la presenza del male. Però l'altra domanda molto importante forse è cosa faremo? Cosa faremo per l'eternità su questa terra? La Bibbia non ci dà una risposta, però ci dà un elemento di risposta molto, molto importante, e questo è il secondo punto. Il secondo punto molto importante è che quello che sarà bello su questa nuova terra sarà soprattutto la presenza di Dio. Cioè, anche se noi abbiamo la speranza di risorgere con un corpo e di vivere su una nuova terra, la cosa che noi speriamo veramente ed essere nella presenza di Dio. Guardate il versetto 3. Udì una gran voce che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Il tabernacolo che simbolizza la presenza di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Questa è la grande promessa che Dio fa dalla Genesi all'Apocalisse. Io sarò il vostro Dio e voi sarete miei. Io abiterò con voi, voi abiterete con me. La nostra presenza, la nostra speranza come cristiani è di vivere nella presenza perfetta di Dio, perché è questo che noi vogliamo. Sarà come nel giardino di Eden, quando Adamo sentiva i passi di Dio, vi ricordate? Quindi Dio si è rivelato a lui in una forma fisica, penso, perché per poter relazionarsi con Dio. Sarà come nel giardino di Eden, infatti l'albero della vita lo ritroviamo nella città, nel capitolo 22, versetto 2. Questa visione esprime il fatto che Dio sarà presente in modo unico. Noi vedremo Dio, si potrà parlare con Dio, si potrà vedere Dio in un certo senso. Questa è un'idea che è stata un po' dimenticata oggi, l'idea di vedere Dio. Nel passato, nel Medioevo, era un'idea molto importante, si chiamava la visione beatifica. L'idea che un giorno vedremo Dio. Infatti Ebrei 12,14 dice: impegnatevi a cercare la pace con tutti, senza la quale nessuno vedrà il Signore. No, prima Giovanni 3, sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. C'è quest'idea che in un certo senso vedremo Dio. È un'idea molto strana, molto particolare, molto sfidante. Eppure è così. Vi ricordate quando Mosè voleva vedere Dio? Dio ha risposto a Mosè: non mi puoi vedere, nessuno può vedere la mia faccia e vivere. Eppure in Apocalisse 22, versetto 4, dice che ci saranno il trono di Dio e dell'agnello, vedranno la sua faccia. Quindi c'è un senso in cui noi vedremo Dio. Non so cosa vuol dire, non so cosa significa, sicuramente vedremo Cristo, ma la presenza di Dio sarà qualcosa di visibile. Però quello che voglio farvi capire questa mattina non è tanto il fatto che questo sia un mistero, cosa vuol dire vedere Dio, ma è l'idea che Dio stesso è l'unica persona che ci può dare soddisfazione. Questa è l'idea fondamentale, che un giorno la nostra speranza è essere nella presenza di Dio, perché solo Dio ci può soddisfare. Questo è quello che manca, per esempio, nella visione dei testimoni di Geova. Non so se avete avuto opportunità di vedere le brochure, i dépliants dei testimoni di Geova, no? Questi disegni sulla nuova terra. I testimoni di Geova hanno avuto un'idea giusta, hanno avuto un'intuizione giusta, l'intuizione che ci sarà qualcosa di fisico, di concreto, su questa terra, però quello che manca completamente nella loro visione è la presenza di Cristo, la presenza di Dio. Loro sono lì tranquilli sulla terra, godono la terra, gli animali, il cibo, però che Dio ci sia o non ci sia non sembra faccia tanta differenza. E io mi chiedo se a volte non è la stessa cosa per noi evangelici. Qual è la nostra speranza nella vita eterna? E godere della vita eterna, della salute, degli alberi, del cibo, o godere della presenza di Dio? Penso che questa sia una domanda molto fondamentale per noi. Immaginate un po' se Gesù Cristo dovesse apparire adesso, se fosse la fine del mondo adesso, e se Gesù Cristo dovesse dirci: adesso avete la vita eterna, un corpo perfetto, spirituale, senza peccato, vi metto qui nel giardino di Eden, su questa terra perfetta, godetevi tutto, vivete in eterno, godetevi la frutta degli alberi, il cibo, io purtroppo non posso rimanere perché ho degli impegni, devo andare via, ma voi potete rimanere da soli tranquilli. Io mi chiedo se tanti evangelici non ci metterebbero la firma su questa idea. Mi chiedo se a volte noi non abbiamo più voglia di godere della vita eterna o dei doni di Dio piuttosto che della presenza di Dio. Oggi facciamo un po' fatica a capire questa cosa, perché vedere Dio è una cosa molto astratta, noi facciamo fatica a capirlo, mentre noi vediamo le creature. Però l'idea della Bibbia è che noi siamo stati fatti per Dio. Noi siamo stati fatti per godere della presenza di Dio. E nient'altro, nessun altro può soddisfarci. Dobbiamo pensarci quando pensiamo a come per esempio ci esprimiamo con i nostri cari, con le creature che noi abbiamo, che amiamo, i nostri figli, la nostra moglie, marito, genitori. A volte diciamo cose, non so, tipo vita mia, anima mia, tu sei tutto per me. Ma queste sono delle bestemmie. Un cristiano non ha il diritto di dire queste parole, perché non è vero che una creatura può essere tutto per noi. Solo Dio può essere tutto per noi. Solo Dio ci può veramente soddisfare. No, oppure a volte quando siamo innamorati diciamo all'altra persona: io non potrei vivere senza di te. Questo innanzitutto è una bugia, perché non è vero. È possibile vivere senza l'altra persona. E purtroppo molti di noi fanno questa esperienza, che si può vivere senza l'altra persona. E poi non abbiamo il diritto di dire a un'altra creatura: io non potrei vivere senza di te. Perché nessuna creatura è degna di questo onore. Noi possiamo solo dirlo a Gesù. A Gesù Cristo, a Dio, possiamo dire: io non posso vivere senza di te. Un giorno noi faremo questa esperienza. Adesso la domanda per noi è questa: noi ricerchiamo la presenza di Dio? Oppure noi diamo troppa importanza alle cose materiali, troppa importanza alle creature, alle persone che amiamo? Come dicevo, questo è comprensibile, perché Dio non lo vediamo, mentre le creature, le cose, le vediamo. Però la Bibbia ci incoraggia veramente a cercare la presenza di Dio. Un giorno vedremo Dio faccia a faccia, saremo nella sua presenza. Come diceva un pastore scherzando, una bella cosa nel regno di Dio è che non ci saranno più studi biblici né riunioni di preghiera. Non saranno più necessari, perché saremo nella presenza di Dio. Però per il momento ci sono studi biblici e ci sono riunioni di preghiera, perché non abbiamo questa visione perfetta. Noi dobbiamo cercare la presenza di Dio attraverso queste cose. E il fatto che noi non siamo stati fatti per le altre creature, siamo stati fatti per Dio, viene enfatizzato nel versetto 4, questo versetto bellissimo ma anche sfidante. Egli, Dio, Cristo, asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Dio asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi e noi non saremo più tristi. Io, quando ho insegnato questo passo all'IFED ad aprile, qualcuno dopo mi ha fatto una domanda molto importante, ha detto: ma come può la Bibbia dire che non ci saranno più lacrime, non ci sarà più speranza? E cosa succederà per quelli che noi cristiani che hanno dei cari che non sono credenti? Per noi, per i cristiani, per coloro che sono in Cristo, però hanno avuto una moglie, un marito, dei figli, dei genitori che non saranno lì, non saranno con Cristo, saranno in inferno, lontani dalla presenza del Signore. Com'è possibile dire che il Signore asciugherà ogni lacrima dai loro occhi? La Bibbia non dà una risposta esplicita a questa domanda, però possiamo indovinare, penso, la risposta. La risposta è che in quel giorno la presenza di Dio ci darà una tale pace, una tale soddisfazione profonda e perfetta, che anche se queste persone che amiamo non sono lì, noi non saremo più tristi. Anche se i nostri cari non saranno lì, la presenza di Dio ci darà una felicità perfetta. E infatti in questo senso capiremo quel giorno che noi siamo stati fatti non per amare prevalentemente creature, ma per amare Dio stesso. Questo è un insegnamento difficile per noi oggi da accettare, però in certo senso è un insegnamento bellissimo, perché Dio è l'unica cosa che non passa. Dio è eterno. Dio è l'unica persona che ci può soddisfare, dare soddisfazione. Quali sono le nostre priorità nella vita? Conoscere Dio, avvicinarci a Dio, vedere Dio. Desideriamo vedere Dio, essere con Lui per l'eternità. Chiediamo il suo aiuto per capire queste cose. Vogliamo pregare. Abbassiamo il nostro capo. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua parola. Ti ringraziamo per quello che la tua parola dice e per quello che non dice, per il fatto che non risponde alle nostre tante domande e curiosità che abbiamo su questa speranza futura, su questo mondo che facciamo fatica ad immaginare. Ma tu ci dai le risposte che a noi servono. E noi chiediamo veramente il tuo aiuto questa mattina per avere una visione più grande di te, una visione più bella, più profonda di te. Aiutaci a capire un po' di più oggi che nessuna creatura può veramente soddisfarci. Nessuna cosa, niente, nessuna cosa materiale di questo mondo ci può soddisfare. Solo tu ci puoi soddisfare. E quindi con l'Apostolo Giovanni diciamo: vieni presto, Signore Gesù, a ristabilire ogni cosa. Lo chiediamo nel tuo nome. Amen.